Alle 19:03, facciamo un volo transoceanico e salutiamo Carlo Ruscelli.
Ciao,
buongiorno, buonasera, grazie di essere con noi, Carlo.
È un piacere
tutto nostro, oramai è un appuntamento molto seguito. Carlo, sceneggiatore di fama internazionale. Dunque, passata la sbornia dell'insediamento, visto che qui in Italia ha avuto molto successo la muffola, vedevo, di Bill Sanders. Non se ne è parlato degli Stati Uniti, no?
Vi concentrate sempre sulle cose di
colore,
di contorno. Sì, di colore. E vi siete persi Jennifer Lopez che canta. Certo, non vedete le cose importanti.
Noi siamo pizza, mandolino, sta roba qui, dai, cioè ci conoscete anche lì negli Stati Uniti.
Guardate tutti Bernie Sanders e nessuno guarda Jennifer Lopez, questo è il problema.
No, qui si è guardato la muffola, che è una cosa un po' diversa. La muffola ha fatto molto scalpore. Allora, senti, io sono stato molto colpito da un articolo pubblicato a Corriere della Sera da un tuo quasi omonimo, Carlo Verdelli. Non so se l'hai visto, se l'hai recuperato in rassegna stampa. Che è un
pezzo... l'ho visto.
Ah, vedi. Pezzo molto bello sulla sfiducia, no? Perché insomma pare che sia il sentimento prevalente in questo momento degli italiani. La sfiducia nei confronti dell'autorità. A partire dalla politica, che è un po' strano, no, Carlo? Cioè, nel senso, se vogliamo, noi abbiamo attraversato un periodo, prima sentivamo l'intervista, non so se tu eri collegato, con il professor Mori, che è vicepresidente della Commissione Bioetica Nazionale, lui ha detto: noi siamo entrati nell'era della scienza in quest'anno, no? Perché la scienza è entrata prepotentemente nelle nostre vite, i virologi, gli scienziati sono dei personaggi ormai famosissimi, vanno in televisione, tutto, però alla fine la sfiducia, il sentimento prevalente, incredibile.
Allora, contraddico ovviamente intellettualmente anche il professore, nel senso che non siamo entrati nell'epoca della scienza, c'eravamo già, siamo entrati in una per così dire, in una scienza live, cioè in una lo dicemmo una volta, in una pandemia vissuta come si è vissuta la guerra del Golfo, come guerra, cioè una cosa live, sempre connessi, con tutti i dati possibili e immaginabili. Quindi non è questa la scienza, questa è una morbosità, per così dire, di informazioni e di eventi che in questo caso ha a che fare con la scienza.
No, ma io credo lui facesse riferimento al fatto che, ad esempio, il vaccino è stato prodotto in tempi molto rapidi, quindi cioè c'è una capacità oggi di incidenza del sapere scientifico sulla vita di tutti noi che è enormemente maggiore. Probabilmente
siamo tutti molto più attenti alla scienza, quello, cioè tutti siamo adesso tutti guardano le cose scientifiche, cioè Nature, la rivista scientifica sembra che sia un quotidiano che compra chiunque.
Esatto,
in realtà, cioè, era una cosa che nessuno si leggeva mai. Su
Facebook fa quasi il pelo ai meme di Osho oramai il link alla rivista scientifica, no?
Certo, molto ci sono le figurine panini dei virologi.
Esatto.
E
però questa sfiducia.
Sulla sfiducia. Sai, quando lo dicemmo una volta, quando punti tanto sulla paura per ottenere un risultato e poi questo risultato non si concretizza, perché di fatto la pandemia non è finita, la gente capisce, inizia a pensare che forse non è la soluzione, cioè la medicina che ti era stata data, per rimanere in tema, non era quella corretta e quella giusta. E quindi che cosa fa? Si apre un momento in cui ci sono pazzi che possono dire la qualunque, perché sembra che ognuno possa pensare e avere l'opinione su qualunque argomento, e c'è invece chi non è così, che è un po' sfiduciato perché vede il futuro guardando il passato, vede il futuro che non è come gli è stato promesso, cioè salviamo il Natale è una cosa, e poi se non salvi il Natale e la gente dice beh allora Pasqua sarà uguale, allora il prossimo Natale sarà uguale, se poi ci mettiamo che in un periodo come questo c'è una crisi poco comprensibile, naturale politicamente, ma poco comprensibile perché distante da queste preoccupazioni delle persone, che sono del tutto naturali e che quindi hanno uno sbocco politico, per così dire, che non è comprensibile, soprattutto perché poi questo in cosa si traduce? In Ciampolillo che fa il VAR in Senato, in un voto in più o in meno, con l'UDC che deve dare il suo voto, cioè sono tutte cose che nella politica ci stanno, ma che le persone adesso non capiscono, non sembra un mondo a sé, sembra un mondo a parte.
No, sono perfettamente d'accordo, poi c'è anche, secondo me, la colpa di chi lo racconta, quindi di noi giornalisti.
Assolutamente,
che...
no, ma io lo sai, io noto sempre solo questo. Guarda, bada bene, ti sto dicendo che non è una crisi sbagliata, e questo lungi dal me dare un'opinione su ciò di cui non sono competente. Ti sto dicendo però che il racconto, lo storytelling, che è sempre la cosa, dal mio punto di vista, so anche dal tuo, molto importante, è totalmente sbagliato, perché questo porta poi alla sfiducia e porterà a una tristezza. Cioè, noi stiamo andando
incontro. Sì, ma questo è esattamente il dramma del giornalismo contemporaneo, no? Che taglia il ramo su cui è seduto, perché il giornalista trova il proprio ruolo sociale e politico all'interno della congeria in cui viviamo, come formatore dell'opinione pubblica. Quindi sostanzialmente egli stesso esercita un auctoritas, ma nel momento in cui la gioca su tavoli che sono quelli per cui io chiedo il parere sull'epidemia a come si chiama, a Lucarelli, quella lì, cioè è evidente che sei fuori scala, no? Quindi entri in un gioco che non ti appartiene e alla fine non perdi completamente l'autorevolezza di dovresti avere.
La sfiducia poi porta anche a una sfiducia sulla scienza, e anche lì come biasimare, nel senso, tu poi vedi a un certo punto che vengono secretati gli atti del comitato tecnico scientifico, e se questo durante una prima ondata te lo giustifichi come forse c'è un ordine pubblico da mantenere, e poi scopri che di fatto non c'era una questione di ordine pubblico da mantenere, ma hai secretato degli atti perché dicevano cose che tu non volevi politicamente che venissero fuori, tipo che le scuole non dovevano essere chiuse in tutta Italia. Ecco, allora lì la gente dice: beh, allora l'istituzione che cosa sta facendo? Allora le persone di cui mi sto fidando forse non...
Però questa è la gente
abusando.
Avvertita, sai Carlo, perché in realtà di questa vicenda la conosciamo in quattro, no? Perché i giornalisti non l'hanno raccontata, tranne rarissime eccezioni, no? Questi documenti desegretati
non pensare, le persone lo pensano pur non sapendole, sono quelle cose come
esatto,
le persone
cioè, esatto.
Non si fidano del vaccino, perché la sfiducia, e siamo lì, cioè il non fidarsi vuol dire sfiducia, e quindi la sfiducia la coltivi così, per così dire, e secondo me è un effetto dello storytelling e del mancato storytelling, diciamola così, che dovrebbe essere molto più onesto e molto più mi permetto ovviamente di esprimere la mia opinione, dovrebbe essere molto più schietto. Non tutti capirebbero, non tutti avrebbero la risposta che tutti aspetti, perché quando si è puntato sulla paura tutti hanno risposto nel modo in cui tutti aspettavi, tutti si sono barricati in casa, però alla lunga questo produce sfiducia, e alla lunga la sfiducia produce tristezza. La grande preoccupazione che io vedo è che si stia andando incontro a un periodo che, se non finisce velocemente questa pandemia, sarà un periodo molto triste, perché se dovremo conviverci, noi stiamo dicendo sempre alle persone: guarda che tra poco finisce, guarda che tra poco finisce, guarda che tra poco finisce. Se non finisce, le persone poi non ti...
No, ma poi aver puntato sul cilicio, come dicevo, alla fine insomma, che genera anche una... cioè c'è una sfiducia generata anche da un tono morale molto molto basso, no? Perché poi quando fai leva sempre, no? Però sai quando è cominciata tutta questa cosa, la perdita di autoritas, e chiudiamo qui, forse tu eri, non so se eri ancora in Italia o eri troppo giovane, non lo so, un famoso derby Roma-Lazio che non fu giocato. Era un derby di campionato in Serie A.
Mi ricordo.
Esatto, perché i tifosi bloccarono la partita all'inizio del secondo tempo in quanto sostenevano che fosse stato investito un bambino e ucciso dalle forze di polizia. In realtà non era accaduto assolutamente nulla, solo che nonostante l'intervento del prefetto di Roma, del questore di Roma, del ministro degli interni, ci mancava solamente il Papa, e quindi delle autorità preposte che dicevano non è successo nulla, quella partita non si giocò. E quello secondo me è l'inizio, no, della perdita di autoritas, che poi, se vuoi, ha portato anche al V-Day, al populismo, a tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni.
Nel senso che non sono completamente d'accordo su ciò che avviene in uno stadio, riportarlo poi al livello nazionale, per così dire, delle persone. Il segno, no, lo stadio è un mondo a parte. Mi ricordo anche successo una cosa del genere, questo lo ricordo perché era la Fiorentina e mi sembra fosse un Fiorentina-Napoli con il famoso Ciro che si issò sulla balaustra dicendo che la partita non si doveva giocare perché c'era stato anche lì un morto. Poi, se non sbaglio, si giocò e la Fiorentina perse. Era una finale di Coppa, sì, Italia, ora mi sta venendo in mente.
Gli scontri, cioè voglio dire, la questione.
Sì, gli scontri ci furono. Il punto è che purtroppo quello che succede in uno stadio è un micromondo, perché è un Jenny Laro, come ho detto, Ciro, no? sia mai Ciro adesso si arrabbia e poi viene, va giù.
Esatto.
Vedo questo grosso pericolo di produrre una grossa tristezza, perché poi la grossa tristezza ha delle ricadute anche sociali su persone più deboli, e secondo me anche questo, l'hai detto e l'hai ripetuto molte volte, ma è bene ripeterlo una volta in più: chi subisce realmente questa pandemia, oltre purtroppo a tante famiglie e tante persone che ne sono colpiti, sono le persone più deboli, quelli che da soli non ce la fanno, quelli che sono lasciati da soli, come i bambini, perché non vogliono essere coinvolti in tutto, non vogliamo coinvolgerli in tutto ciò. Quindi la tristezza è una grossa preoccupazione, cosa che invece secondo me potremmo, con uno storytelling corretto, non arrivarci, perché il mondo sarà bellissimo dopo. La scienza ha fatto grandi passi avanti.
Difficile a questo punto recuperare, dovresti ricominciare da capo, non è molto facile. Voglio dire, c'è anche non entriamo in ulteriori
trattare le persone non come delle persone non pensanti, ma come degli esseri che hanno bisogno di dialogare, come stai facendo tu.
E comunque in ogni caso, se fossero non pensanti, non giustifica, perché il giornalista ha un compito preciso, è formare correttamente l'opinione pubblica. Se poi è pensante o meno è un problema, non dovrebbe riguardarlo.
Grazie. Tu sei un romantico.
No, sono le leggi. È la legge e la deontologia. Non sono un romantico, sono un realista. Ci mancherebbe. Grazie. Dimmi.
Sei
un cinico, lo so.
Oltre che cinico, ho un mestiere simile a quello del giornalista, ma non ho tutta questa morale che invece hai tu.
Esatto.
Quindi non sono un giornalista, probabilmente.
Grazie Carlo, divertiti lì con il nuovo presidente, mi raccomando, qui c'è molta speranza per il socialista.
Non
Biden.
Mancherò con Jennifer Lopez, invece col presidente.
Buona serata.
Ciao.